Bene, sono le 20.05, quindi partiamo. E come avrete visto, insomma, allora abbiamo ripristinato la capienza 100%, nel senso che, visto che restrizioni da un bel po' che non ci sono, così come emergenza, però su sollecitazione di più consiglieri sul fatto di tornare, insomma, fuori dai banchi di scuola e tornare invece sul tavolo, visto che restrizioni ormai non riguardano più nessuno, nessuna parte, teatri e niente, quindi hanno detto ripristiniamo il 100%. E trovate sulla vostra postazione anche una mascherina che vi invito ad usare e poi iniziamo questa seduta e partiamo con la nomina dei scrutatori, che sono Di Lucia Giovanni e Rosà Giuliano, poi il punto numero 1 è i verbali della seduta del 12 settembre 2022, una presa d'atto come al solito, non sono pervenute osservazioni alla sintesi scritta, quindi lo diamo per approvato. Passiamo al punto numero 2, che è la ratifica della deliberazione giuntale numero 69 del 2022 del 4 agosto, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio e previsione 22-24 e conseguente modifica al documento unico di programmazione 2022-2024. Di fatto si tratta di una ratifica, come abbiamo detto, perché ad agosto 2022, ad agosto scorso, abbiamo fatto una variazione di giunta che, come sapete, va ratificata entro 60 giorni dal Consiglio. È una variazione resasi necessaria per accertare delle entrate non previste nel bilancio di previsione, perché sono un contributo, anzi due contributi statali, uno relativo alle spese di progettazione che riguardano, che poi vedremo magari anche con la delibera, e l'altra invece, allora sono 20.000, da che vediamo già la delibera, ma comunque sono circa 20.000 euro sulla parte di contributo sulla coesione territoriale, e l'altra, i importi precisi sono 20.940, mentre gli altri 4.360 sono relativi al contributo per l'acquisto di libri, decreto Franceschini, quindi destinati alla biblioteca. Sono importi di fatto introitati, cioè previsti come introito, e poi messi a disposizione sui relativi capitoli per le relative spese, quindi una sulla biblioteca e l'altra invece per spese di progettazione, che di fatto sono già stati impegnati per l'impegno di progettazione per la riqualificazione del vecchio municipio e tutta la zona di collegamento tra una revisione totale, sostanzialmente un progetto di fattibilità tecnico-economica che riguarda la zona dal vecchio municipio, la nuova piazza, la via Benaco, il porticciolo, e quindi impegnati in quell'opera. Quindi di fatto si tratta di una variazione di accertamento di quelle entrate che sono contributi statali. Non avrei altro da aggiungere se non aprire la discussione. Prego, consigliere Perugini Giovanni.
Buonasera a tutti. Mi scuso, ma se non ho udito male, detto siamo tutti presenti.
No, scusami, hai ragione. No, perché l'avevo già detto a voce, ma non l'ho detto al verbale, giusto? Allora, siamo 14 presenti ed è assente, giustificato, Danny Dusatti. Hai ragione, l'ho detto prima di aprire la seduta, l'ho detto alla segretaria senza farla verbale, che hai ragione, grazie. Giusto? Sì, aveva già verbalizzato, ma effettivamente andava verbalizzato.
No, ringrazio proprio perché risultasse verbale, perché poi il verbale audio è quello che viene trascritto e corretto. Ecco, tornando alla delibera, io farei già dichiarazione di voto per il nostro gruppo. Noi voteremo contrario, in quanto dobbiamo ratificare una decisione presa dalla giunta in maniera assolutamente senza nessun confronto, senza nessuna valutazione fatta con con il Consiglio Comunale o con anche le commissioni, ci risulta che non, ad esempio la Commissione Cultura per i 5.000 euro impegnati per le biblioteche non sia neanche stata consultata, e quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie, anche se non è che approvi il progetto in sé, approvi l'entrata del contributo, comunque solo per precisare, insomma. Altri interventi? Boh, se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti il punto numero 2, l'ordine del giorno, che è la ratifica della deliberazione giuntale numero 69-2022, data 4 agosto, avente ad oggetto variazione d'urgenza, bilancio di previsione 2022-2024 e conseguente modifica al documento unico di programmazione. Chi è favorevole? Allora, sono 9 favorevoli, contrari, sono 5 contrari, la minoranza, astenuti nessuno, la delibera è approvata. C'è l'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole? Quindi 9 favorevoli, contrari, 5 contrari, quindi 0 astenuti, la delibera è approvata ed è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 3, l'ordine del giorno, che è la nomina dei componenti in rappresentanza del Comune di Nagoturbo all'interno dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della comunità Alto Garda e Ledro. Ecco, qui si tratta di, faccio una piccola premessa, nel senso che siccome in più, nei vari comuni che hanno e approveranno, non solo dell'Alto Garda, ma insomma in termini generali, fanno questo tipo di provvedimento, c'è un'interpretazione non univoca sulle modalità di votazione, nel senso che la legge parla di membro scelto dalle minoranze, quindi noi abbiamo dato un'interpretazione secondo noi, insomma, poi spero insomma che sia anche quella legittima e corretta, che è quella che il voto va dato, è un voto limitato e separato, nel senso che anche se il nostro regolamento, statuto non prevede il voto separato, ma quello limitato, quindi di votare i membri designati dalle minoranze, e riteniamo che insomma debba essere una prerogativa, in questo caso insomma la prerogativa della minoranza di scegliersi, uso il termine scegliersi proprio perché viene usato anche dalla legge, di scegliersi il membro di minoranza, quindi lo dico questo come premessa ancora prima che diciate poi se siete d'accordo o meno sui nomi eccetera, però proprio come modalità di voto, quindi e noi proponiamo questa sera modalità di voto che è la modalità di voto segreto, però con la consegna delle schede alle sole minoranze, quindi ai 5 membri di minoranza che si votano tra virgolette, insomma, il proprio rappresentante in seno alla comunità. Se avete, poi ci direte i nomi, se avete più nomi o univoco, quello poi è un'altra questione. Lo ribadisco in questa sede proprio perché siccome, ripeto, non da tutte le parti, qualche interpretazione è del tipo lo propone la minoranza ma poi viene votata dall'intero consiglio, ecco, noi abbiamo dato questa interpretazione proprio scelto dalle minoranze, quindi per noi vuol dire che è la minoranza che se lo vota, non solo scelto, però ecco, quindi noi proponiamo questo e crediamo che sia anche la modalità di voto meno questo anche più garantista nei vostri confronti, insomma. Quindi do la parola a voi per le designazioni e eventualmente poi per l'operazione di voto.
Ma io volevo dire che ci siamo consultati, io notarei, per noi andava bene anche farla palese, se si vuole procedere segreta va benissimo, ecco.
Scusate, ho fatto una designazione congiunta oppure ciascun gruppo fa una propria designazione, comunque poi le schede devono essere votate in forma segreta. Ecco.
Grazie. Come gruppo di progetto comune ci siamo consultati nell'ottica di dare continuità al lavoro che è stato fatto in questi 2 anni. Il gruppo nomina la mia persona, Giovanni Perugini, come candidato. Grazie.
Grazie. L'altro gruppo, hanno altri nomi?
No, noi non abbiamo un'altra designazione.
Allora, c'è solo, quindi prendiamo atto che ambedue i gruppi hanno designato un unico, però...
Non
hanno nessun nome, scusa. Sì.
Per correttezza bisogna comunque procedere a una votazione segreta, mi collega
alla segretaria. Sì, procediamo.
Essendoci un nome univoco, magari uno potrebbe non votare la persona.
Procediamo comunque perché la votazione, procediamo in voto segreto.
Facciamola corretta.
Quindi passerà adesso la Isabella... Ah, ok, ci facilita con la cassetta.
La designazione è Giovanni Perugini.
Quindi Giovanni Perugini. Allora, a vedere, passale anche a me, Camillo. Perugini.
Bianca.
Astenuto, ok.
Perugini Giovanni.
Giovanni Perugini. Qui ci sono tre Giovanni Perugini e due, uno astenuto e una bianca. Uno c'è scritto astenuto e una bianca. Vabbè. Okay, quindi 5 votanti, 5 voti, di cui 3 per Perugini Giovanni, 2, una bianca, un astenuto, di fatto astenute, e quindi è eletto Perugini Giovanni quale consigliere in seno alla comunità. Una bianca e un astenuto, sì. Scusa, volevo intervenire prima.
Ah, solo, magari rischio di andare leggermente fuori tema, ma a margine della votazione segnalo già sia al sindaco che a Perugini che nella sede della comunità di Valle c'è la zona ad ovest che è veramente tenuta in uno stato pietoso, ma pietoso è per usare anche una parola buona.
Ma esterna, ecco. Cosa intendi esterna?
All'esterno, si è proprio abbandonata con la
alla parte in cima dove...
con la possibilità per chiunque di accedervi, quindi anche senza tetto, gente, cioè, chiunque potrebbe arrivare lì anche pernottare, senza, proprio in stato di abbandono anche da tanto tempo.
Ovviamente è quella zona perché c'è anche proprietà dell'azienda sanitaria, è una zona destinata...
È vero che c'è una zona cantierizzata, però è anche delimitata, almeno una pulizia, ecco, sarebbe più che adeguata, ecco.
Ok. Quindi, chiuse con l'elezione di Perugini, prego Perugini Giovanni.
Ecco, rubo solo un secondo a margine di questa votazione per ringraziare i colleghi che mi hanno eletto e per informare il consigliere Boretto che prendo nota, ma le competenze di quella che sono l'assemblea, diversamente dalla legge precedente, riguardano praticamente quasi esclusivamente l'urbanistica, se non la votazione una volta l'anno. Non la votazione, ma la visione, diciamo, c'è un termine che ora mi sfugge, del bilancio della comunità, magari il sindaco mi può anche correggere, nel senso che lui è sicuramente più esperto, e quindi questa segnalazione la farò come consigliere, non assicurando un possibile dibattito in aula, perché non ci sarà. E come ultima nota margine, come assemblea uscente ci siamo incontrati lunedì scorso con il presidente neeletto, che è il sindaco di Dro, Claudio Mimiola, dove abbiamo relazionato sulle attività fatte in questi 2 anni. Abbiamo portato una bozza di documento che verrà depositato per lasciare alla nuova assemblea che andrà a installarsi una traccia sulla quale ragionare ulteriormente e valutare le indicazioni che sono emerse, le valutazioni che sono emerse. E l'idea del presidente della comunità di Valle, che ha espresso in quella sede, di riuscire a chiudere in circa un anno la stesura complessiva e finale del piano territoriale di comunità, che è da 12 anni che è in itinere e che è uno strumento ormai di fondamentale importanza, anche se sicuramente non perfettibile e emendabile in un percorso successivo, ma che oggi va per forza approvato per permettere un po' anche a tutti i comuni poi di adeguare i propri strumenti urbanistici. Ecco, voglio solo informare il Consiglio di questa cosa.
Ok, grazie. Allora passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno. Riscontro interrogazione protocollo 13248 di data 25 agosto, presentata ai consiglieri di Lucia Giovanni, Mazzocchi Giovanni e Perugini Giovanni del gruppo consigliare progetto comune Nagotur, avente ad oggetto interrogazione ordinanza del sindaco 165 del 21 luglio, quali le modalità di attuazione. Chi dà lettura? Prego, Mazzocchi Giovanni.
Buonasera a tutti, anzitutto. Interrogazione del 25 agosto 2022, ordinanza del sindaco numero 165 del 21/7/2022. Quali modalità di attuazione? Premesso che con ordinanza del sindaco numero 165 si enunciava 1. Con decorrenza immediata la revoca dell'ordinanza numero 164 di data 12/7/2022 ed il ripristino della normale circolazione veicolare e pedonale. 1. Lungo la via del Monte Baldo. B. Nel tratto finale di via alle scuole. C. Di accesso al cimitero di Nago, nel tratto di collegamento tra le via delle scuole e via Tezze, lungo la strada di Mala, nel tratto ricompreso tra l'incrocio con la statale 240, costruendo centro commerciale, fino all'altezza del campo di calcio di Mala. 2. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per gli automezzi negli slarghi e nelle aree contigue alla via del Monte Baldo, nel tratto dal cimitero di Nago fino a Malgazures, allo scopo di lasciare la strada libera da ostacoli che possano compromettere le operazioni di presidio e bonifica dei vigili del fuoco e della protezione civile. 3. Sono fatti salvi i divieti imposti dall'ordinanza numero 163 del 7 luglio 2022, ovvero sia divieto di accesso alla zona del Segrom a Nago e al sentiero 601 A, B e C della località Traole fino a Malgazure. Interdizione della pratica dell'arrampicata sulle falese Segrom e Daine. Fino alla data odierna sono giunte dai cittadini di Nago Torre numerosissime segnalazioni di violazione di tale ordinanza, soprattutto per quanto riguarda sia il moltiplicarsi di parcheggi o campeggio abusivo, sia per quanto riguarda le attività di arrampicata che continuano praticamente ogni giorno. Non da ultimo ci è stata segnalata la posizione di cartellonistica quantomeno particolare che sembra non conforme alle disposizioni normative, come nelle foto che riportiamo, in quanto non risultano evidenti da nessuna parte, infatti, gli estremi dell'ordinanza di riferimento che supponiamo sia la numero 165 del 21 luglio. Alquanto curiosa è apparsa inoltre ai cittadini che ci hanno inviato le segnalazioni la grafica della segnaletica utilizzata, che riporta il logo del comune di Nagotorbe associato a quello di Outdoor Park Garda Trentino, senza che esistano documenti o indicazioni allegate ai cittadini in merito all'utilizzo dello stemma comunale. Nelle ulteriori foto sottoriportate poi risulta, oseremmo dire, stravagante l'utilizzo della simbologia di divieto sui cartelli, ove le bande del divieto di sosta ora sono in un verso, ora in un altro. Tutto ciò premesso, il sottofirmatario consigliere comunale di progetto comune per Nagotorbole, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano il sindaco e la giunta comunale per conoscere: 1. Chi ha commissionato la realizzazione della cartellonistica sopra evidenziata? 2. Chi ha provveduto alla realizzazione e alla posa della cartellonistica riportata nelle foto? 3. Quali sono i permessi o le convenzioni o altri atti che permettono l'utilizzo del logo del Comune di Nagotorbe insieme al logo di Outdoor Park a Garda Trentino sulla cartellonistica sopra evidenziata? 4. In assenza di permessi o convenzioni sull'utilizzo del logo comunale, qualora emergano problematiche per questo tipo di utilizzo, come intende il sindaco tutelare il comune di Nagotorbe? 5. Quali sono le azioni messe in campo per controllare e verificare l'applicazione dell'ordinanza relativamente alle situazioni di parcheggio e o campeggio abusivo nelle aree oggetto di ordinanza? In attesa di cortese risposta ai consiglieri di progetto comune per Nagotorbole.
Grazie. Eccola. Allora, procedo io alla lettura della risposta. In merito all'interrogazione di quell'oggetto, si chiarisce come l'indomani dell'incendio che ha colpito così violentemente il territorio comunale siano stati emessi a tutela dell'incolumità pubblica più provvedimenti viabilistici restrittivi, le ordinanze 163 del 2022, 164 e 165, sempre 2022, il cui rispetto è stato demandato alle forze di polizia presenti sul territorio. Le zone oggetto di suddetti provvedimenti si trovano essenzialmente all'interno dell'area denominata Outdoor Park a Garda Trentino e Ledro, regolamentata dal relativo protocollo d'intesa tra tutti gli enti aderenti a detta convenzione. Si tratta di un progetto integrato di sviluppo degli sport outdoor che punta a preservare, manutentare e valorizzare le infrastrutture sportive all'aria aperta del Garda Trentino e della Valle di Ledro. In forza di tale accordo, a seguito dell'incendio in località Segrome e dell'emissione delle relative ordinanze restrittive, l'azienda per il turismo Garda Dolomiti S.p.A. ha provveduto a titolo collaborativo a predisporre tutta una serie di segnaletica divulgativa ed informativa sui divieti in corso, diretta a tutti i fruitori e conoscitori dell'Outdoor Park Garda Trentino, e questo al fine di avere una più ampia divulgazione e conoscenza di tali divieti. Si ribadisce a tale scopo che si tratta di segnaletica informativa e divulgativa e non di segnaletica stradale convenzionale. Rimangono altresì attivi gli organi di divulgazione istituzionale e la comunicazione delle ordinanze sindacali alle autorità di pubblica sicurezza, compresa la forestale, per tutti gli adempimenti di competenza. Stinti saluti. Prego per la replica. Grazie.
Signor Presidente, mi sembra che non abbia assolutamente risposto all'interrogativo, perché dalla ordinanza che sindacale si evince che i divieti sono perentori, quindi la segnaletica doveva essere chiaramente una segnaletica stradale, visto che era su una strada seppure comunale. Quindi non so se ultimamente ha percorso quella strada lì. Devo ricorrere a uno simbolo, è un'anarchia organizzata, non c'è nessun controllo di nessun tipo, pertanto io la reputo non rispondente alla domanda, quindi non mi va bene, ecco.
Bene, grazie. Solo per precisare, ma non avevo dubbi che non era soddisfatto, ma la segnaletica, certo, no, ma non avevo dubbi, ma la... No, mica detto, ho detto, non avevo dubbio, ho detto che non era soddisfatto, ho detto solo, volevo solo precisare che la segnaletica legata alla interrogazione non era la segnaletica sulla strada, la segnaletica che indicava di non andare a arrampicare, e quella non è la segnaletica stradale, arrampicata non è normata dalla segnaletica stradale, solo per precisare. Tutte le foto elaborate da voi sono quelle indicate nel bosco per dire divieto di arrampicata, quindi non c'è proprio una nel codice della strada e i cartelli per il divieto di arrampicare, tutto qua. Ecco, era solo per precisare questo. Quindi passiamo al punto numero 5, che è esame e approvazione della mozione protocollo numero 13886 di data 8 settembre 22, presentata dai consiglieri Boretto Lorenzo e Nodari Matteo del gruppo misto avente ad oggetto lungo lago di Torbole. Le attuali condizioni inadeguate impongono una completa revisione di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Chi dà lettura? Prego, Matteo Nodari.
Lungo lago di Torbole, le attuali condizioni inadeguate impongono una completa revisione di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il lungolago di Torbole è senza dubbio il più importante elemento attrattivo turistico del nostro comune. Infatti, esso accoglie turisti e residenti durante tutto l'arco dell'anno. Essendo l'economia del nostro comune in larga parte fondata sull'offerta turistica, va da sé che il nostro lungolago deve presentarsi in modo ottimale ai suoi fruitori, sia per fruibilità ma anche e soprattutto per la cura estetica e bellezza. La qualità del nostro lungolago determina quindi in misura importante la capacità di attrarre flussi turistici, ma soprattutto partecipa a determinare il grado di soddisfazione generale del turista, il quale in funzione di essa deciderà se affezionarsi al luogo oppure no. Inoltre dobbiamo rimarcare il fatto che la nostra comunità è custode del paesaggio per se stessa, per le generazioni future e per tutti i fruitori delle nostre bellezze. In ultimo, ma non per questo meno importante, è nostro dovere ricordare che i primi fruitori del lungolago sono gli stessi residenti del nostro comune, i quali hanno il diritto di poter godere del proprio territorio e apprezzarne la cura. Considerato che, essendo la stagione turistica nella sua fase conclusiva, siamo in condizione di trarre un bilancio dello stato attuale del nostro lungolago, che è inoltre rappresentativo delle condizioni nelle quali è stato mantenuto per tutta la stagione attualmente in corso. Dobbiamo evidenziare che le condizioni manutentive attuali non sono ritenute sufficienti dagli scriventi, i quali con questa mozione portano in discussione in consiglio un generale senso di insoddisfazione fra gli operatori turistici, residenti, turisti stessi, che a più riprese, anche a mezzo stampa, hanno espresso insoddisfazione verso la condizione manutentiva del lungolago di Torbole. Preso atto che i componenti del lungolago che lamentano uno stato manutentivo inadeguato sono molteplici e coinvolgono soprattutto due categorie, arredo urbano e verde pubblico. Ricordiamo che il lungolago di competenza del comune di Nago Torbole comprende il tratto pedonale o ciclo pedonale attiguo al lago che va dalla Conca d'Oro fino alla spiaggia antistante l'Hotel Baia Azzurra. Si procede di seguito ad una descrizione di città riscontrate. Per ogni criticità si fornisce un riferimento fotografico con opportuna didascalia, allegato al documento nella parte finale, con lo scopo di non appesantire la lettura di questo dispositivo. Si considerano comunque i riferimenti fotografici parte integrante di questa mozione. Tutte le fotografie allegate sono state scattate in data 4 settembre 2022. Il primo elemento d'arredo urbano inadeguato sono i nuovi bidoni per rifiuti, quasi tutti recentemente installati in sostituzione dei vecchi e costituiti da cassonetti in plastica esteticamente inadeguati al contesto in cui sono posizionati. Non è lo scopo del presente dispositivo discutere il numero dei cassonetti e il loro posizionamento, ma si vuole evidenziare come da un punto di vista estetico tali cassonetti sono impresentabili. Sempre relativamente ai cassonetti attigui e alla passeggiata di fronte al caffè Bella Vista e al porto di Torbole sono presenti i bidoni dei rifiuti assai datati, non sostituiti di recente, che presentano notevoli segni di usura, i quali richiedono probabilmente una sostituzione. Il secondo elemento d'arredo urbano che necessita un intervento è l'illuminazione pubblica, composta dalle luminarie che percorrono tutta la passeggiata. Tali luminarie hanno tutte quante perso la loro caratteristica colorazione metallica, esponendo una sbiancatura della superficie, la quale dà un'impressione di mancata cura verso i sostegni. Inoltre, in molti casi, i pali di sostegno sono letteralmente coperti di adesivi vari applicati nel tempo sulla loro superficie, rendendoli esteticamente impresentabili. La situazione del verde pubblico per tutta la